L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti.
Ma com'è possibile?
La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo.
Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern...
Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno.
Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano?
La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Pronto? Questa è Radio 24, vero?
Beh ragazzi, io quando ascolto la zanzara mi sento libero, libero, mi sento una persona libera.
Buonasera, io vorrei parlare di puttane.
Ministro Boschi in aula dice che il padre è una brava persona, però a noi di questa cosa qui non ce ne frega niente. Qui non è in ballo il fatto che il papà della Boschi sia una brava persona, sia una persona per bene, uno che faceva 5 chilometri per raggiungere il posto di lavoro, 5 chilometri a piedi, che i parenti, i nonni erano contadini, quello che è. Benissimo, per carità, a noi però di queste cose qua non ce ne può fregare meno. Vogliamo sapere se ha avuto un ruolo in una legge che in teoria, perché ancora la cosa non è poi chiarissima, salva gli amministratori delle banche dai ricorsi di quelli che sono stati fregati. Questo è il punto fondamentale. E la cosa non è che sia uscita fuori con chiarezza dal discorso della Boschi, cioè lei si è difesa dicendo sono una persona per bene, la mia famiglia non ha fatto nulla, e poi ha detto un'altra cosa. Ma partiamo da questa cosa qui del papà della Boschi.
Lui, figlio di contadini, che per andare a scuola e diplomarsi ogni giorno faceva 5 km a piedi all'andata, 5 km a piedi al ritorno e 40 minuti di treno. Questa è la storia semplice, umile, ma forte della mia famiglia, non le maldicenze che ho sentito raccontare in questi giorni e le meschinità che sono state scritte.
No, ripeto, a noi di questa cosa qui, a me personalmente non me ne frega niente, cioè delle origini della Boschi, cioè non è che sia un timbro, c'è un sacco di gente, per carità, non è il caso del padre della Boschi, non mi equivocate, non mi portate in tribunale, non fate querele, cioè è pieno di gente che viene dal nulla e poi sono diventati criminali, vabbè, certo. No? Incalliti anche, per cui, perché non è il caso sicuramente del papà della Boschi, però non è che se tu sei nato da una famiglia di contadini, facevi 10 km a piedi, prendevi il treno per andare non a lavorare, dobbiamo. Automaticamente sei una brava persona. Ripeto, è pieno di gente che viene dalla campagna, che viene dal basso e che si è fatta importante, è diventata importante, ha fatto i soldi e poi sono dei criminali, eccetera, eccetera.
Impeccabile, questa volta. Impeccabile.
Allora, se mio padre ha sbagliato deve pagare, questa è un'altra cosa che ha detto la signora Boschi, però... Anche qui, ma questo è normale, non c'è bisogno che ce lo dice la Boschi, anche perché non lo decide lei se ha sbagliato o non ha sbagliato, ma soprattutto quanto deve pagare, non lo decide il governo, se ha sbagliato deve pagare, no, perché sembra una cosa, se ha sbagliato deve pagare, tutti dovranno pagare, ma quello è normale, cioè se ce lo dice la Boschi non è che ci rassicura questa cosa, perché per fortuna lei nel fatto che il papà pagherà o non pagherà, gli amministratori pagheranno o non pagheranno, i banchieri pagheranno o non pagheranno, non ha nessun tipo di influenza. O forse sì, con quel decreto?
Chi sbaglia deve pagare. Chiunque sia, senza differenze. Se mio padre ha sbagliato, deve pagare. Su questo io non ho dubbi.
Poi dice anche, se c'è stato favoritismo, mi dimetto. detto. Ora, la cosa che è chiara è che non c'è stato un favoritismo diretto, però c'è stato, c'è questo giallo che riguarda la partecipazione ad alcune riunioni preparatorie al Consiglio dei Ministri, in cui poi si è deciso questo scudo, no? Questo scudo nei confronti degli amministratori. Questa è una cosa importante, bisogna chiarire tutto, anche perché, ripeto, quando c'erano gli altri, gli facevate un culo così su queste cose.
I provvedimenti emanati dal nostro governo hanno in qualche modo, seppur indirettamente, favorito la mia famiglia? Questa è la domanda. C'è stato del favoritismo? Una corsia preferenziale? La legge non è stata applicata in modo uguale per tutti i cittadini? Questo è il quesito che viene posto. Forse vi stupirò, ma se la risposta fosse sì, sarei io la prima a ritenere necessarie le mie dimissioni.
A parte che non è lei a ritenere necessarie le dimissioni, se ci fosse stato un favoritismo diretto, paradossalmente sarebbe la legge a dire che quella si deve dimettere, no? Per la legge del conflitto di interessi, tanto bistrattata, quella che fece Berlusconi con Frattini, e che poi no, viene evocata in questi giorni. Di Battista, 5 Stelle, che dice: se al posto della Boschi ci fosse stata la Gelmini.
Anziché la Boschi vi fosse stata in epoca berlusconiana, la Polverini, la Gelmini, la Carfagna, sarebbero insorti tutti. Oggi per la questione della Boschi parla soltanto un intellettuale, Saviano, e voi rispondete a Saviano dicendo che il fatto che abbia sollevato il problema è il motivo è per vendere maggiori libri. Ipocriti!
Allora, c'è anche da registrare un'altra cosa. Un deputato del Partito Democratico che Parenzo conosce molto bene, che si chiama Ernesto Carbone.
Come no? Ma anche tu lo conosci, però.
Sì, assolutamente, molto tu molto di più lo conosci.
Ma in che senso?
No, lo conosci, lo frequenti ogni tanto, no? Ma non c'è niente di male, mica è Totorina.
Ma tu dici uno che tu conosci, è il modo con cui dice le cose. Hanno ragione i legali alle volte. È il modo con cui tu. Uno che con Parenzo conosce nei salotti. Oh,
certo,
giovanotto!
Certo. Conosci Carbone molto bene. Conosci Carbone, sei amico di Carbone.
Ma lo dici come
no,
fosse?
No, ma sei amico, dillo, ma dillo, sono amico di Ernesto Carbone. Allora, che ha scritto, secondo me, una puttanata.
Ma infatti
una enorme puttanata.
Se uno dice una sciocchezza, io adesso non so a che cosa tu faccia riferimento.
Non lo sai perché non hai letto, ma te lo leggo io. Ernesto Carbone contro Alessandro Di Battista durante la sfiducia.
Vediamo.
Scrive: figli di fascisti, sciacquatevi la bocca.
Vabbè, non figli di fascisti fa riferimento al padre.
Ma che cazzo c'entra, scusa? Cosa cazzo c'entra?
Fa riferimento.
Cosa c'entra?
All'intervista fatta tempo fa al padre, che facciamo anche noi peraltro qui,
no, solo noi l'abbiamo fatta. Comunque, allora,
alla signora Zanzara, in cui il padre di Di Battista gli
allora,
indicava di essere fascista.
Figli dei fascisti.
Quella è una battuta dell'onorevole Carbone.
No, non è una battuta. Non è una battuta.
Ma cos'è? Un tweet?
Non è una battuta.
Che cos'è?
È un tweet che non è una battuta.
È un tweet.
I grillini.
Tu non difendi sempre i tweet?
Vabbè, hai difeso Carbone, ma lo sapevo. Hai difeso Carbone.
Difeso
i grillini,
Carbone.
Figli dei fascisti, fanno la morale a noi. Non è certamente una battuta. È una cosa che
è seria. Una battuta da tweet, su, è un tweet.
Sciacquatevi la bocca. Ma
sbagliato.
Sai che sei veramente in certi casi sei veramente un lecchino. È veramente
sei inqualificabile.
È una cazzata che ha scritto enorme. Anche
discutere.
Perché no, si può
è
discutere.
Un tweet,
è una cazzata.
Ma non si possono discutere i tuoi
tweet. Ma che c'entri i tweet? Ma che c'entri i tweet?
Vabbè, non ho capito,
perché nei tweet un parlamentare che scrive un tweet non è serio? Che cos'è? Una battuta? Ma che
certo
dici?
Certo che è serio, ma viene fatto non in un'aula parlamentare,
ma
in un altro contesto.
Ma che c'entra?
È una butade, una battuta.
Non è una butade, lo dice seriamente.
Chiamalo come ti pare. Beh, certo lo dice seriamente, come tutti quelli che scrivono.
Ma guarda che sei incredibile. Ha scritto una boiata, anche perché te lo dico, perché ha scritto una boiata, non solo perché chiaramente il fatto che il padre di Battista sia fascista non c'entra niente con questa discussione, ma te lo dico anche, te lo dico subito.
È come
perché
dire, se anche come dire che anche Di Battista è un fascista, ammetto di fascista, ecco, questo è il senso. Poi si può discutere.
No, dice i grillini. No, ma si può discutere. È sbagliato, è una puttanata quella che dice Carbone. I grillini, figli dei fascisti, fanno la morale a noi, sciacquatevi la bocca. Ma che vuol dire? Si sta parlando di altre cose qui, non del fatto che Di Battista ha il padre che dichiara di essere fascista, perché al limite chi se ne frega, sarà un problema per Di Battista, anzi sarà un problema per il padre di Di Battista se è un problema. Il problema è che attribuisce a Di Battista la colpa del padre fascista,
certo,
del padre
certo,
fascista, che è la stessa cosa che poi
esattamente,
no,
questa è la contraddizione, dopodiché è
una buttata, certo,
è una buttata, evidente è una buttata, non è mica una battaglia, poi, ma sì, è una risposta data.
Vabbè,
su...
Allora vediamo se dici che è una buttata quando Buonanno sostiene che l'Europa non è unita su bidet, figuriamoci su altro.
Su?
Sentiamo, sul bidet.
se uno va in giro per l'Europa si rende conto che il bidet in molti stati non c'è, non esiste, e quindi se non siamo neanche capaci a essere uniti nel bidet, figurati per il resto. Cioè l'Europa è un controsenso incredibile per tanti aspetti.
Ci danno lezione gli inglesi che non hanno il bidet.
Cioè, poi mi dà fastidio quando ci danno le lezioni all'Italia, no? Perché io poi alla fine sono uno che tiene al suo paese, quindi quando vado là e sento o francesi o inglesi peggio ancora, che ti dicono bisogna fare qua, bisogna fare là, e poi dopo ho già risposto anche in commissione, ma voi cosa parlate, non avete neanche il bidet.
Una battuta anche questa?
Questa sai cos'è? Quella che si chiama buonannata, che ormai è diventato un neologismo, sì. Cioè una cosa alla buon anno, ormai lo usano anche a scuola. Sono andato a prendere mio figlio al nido, sì. Due genitori stavano parlando, dicevano ma non dire cosa alla buon anno, no? Come dire, non dire una sciocchezza, cioè la gente ormai lo
invece
usa.
Quella di carbone è una butada, naturalmente, perché amico tuo.
È una sciocchezza,
che
quella di carbone,
carbone
è evidente una sciocchezza. Quella di è una battuta fatta in quel contesto.
Certo. Quella poi la possiamo derubricare a battuta.
La possiamo derubricare a battuta. Sì, certo. Come quella di buon anno la possiamo derubricare buonannata, che non vuol dire buon anno nel senso del buon 2016.
Lo stesso Carbone ha scritto: abbiamo ascoltato Di Battista, abbiamo capito perché Maria De Filippi non l'ha preso da Amici. Questa è la questa sì, naturalmente è una battuta. L'altra sul figlio di un fascista, no. Sì, cara, ci sentiamo tra un attimo.
Mi sei simpatico perché la pensi come me.
La Zanzara.
Io fossi il presidente o il direttore del 24 ore, ti manderei fuori a calci nel culo, a te e a quell'altro imbecille che è vicino a te.
Cruciani. Allora andiamo in provincia di Padova, Marco, vai.
Sì, buonasera a tutti.
Dimmi.
Volevo intervenire per quanto riguarda quello che ha detto la Boschi, che suo papà è venuto da una famiglia di contadini e via dicendo. Anche Totorina Provenzano arrivavano da origini contadine, contadinissime, e poi sono diventati quello che sono diventati.
Sì, ma l'abbiamo detto prima, cioè non c'entra niente, la citazione delle origini contadine, sì. I 5 chilometri a piedi, esatto, all'andata e al ritorno, sono tutte cose, perché per carità, scenografiche, molto commoventi, mio padre che viene dal basso e poi è entrato in banca, ha fatto carriera, è diventato vicepresidente, tanto ha fatto pure un errore sulle date, la Boschi pare, sulle date degli incarichi del padre, ma al di là di questo, sono tutte cose bellissime, ma che non c'entrano assolutamente nulla, niente con l'argomento in questione, cioè per i fatti di cui è, tra virgolette, accusata, cioè è accusata di che cosa? Di avere contribuito a prendere un provvedimento che interessa anche suo padre, punto e basta. Tutto il resto è fuffa, chiaro? Pasquale da Napoli, vai.
Pronto, buonasera. Chi
dimmi
è?
Pasquale, dimmi.
Chi è? Cruciani? Chi è?
Sì, sono io.
E chi è? Chiamato
tu. Parenzo, dove sta Parenzo?
Ma sta dove voglio sto, cosa Parenzo, gliene frega lei? Ma che è la questura? No, capito, dove sta?
È a Roma,
documenti.
A me posso essere a Roma, a Milano. Le dite in faccia, perciò piacete. Dimmi. Non le mandate per dire, le dite in faccia. Scusate, io ho un mio pensiero che volevo esporre.
Il tuo pensiero? Qual è il
mio pensiero? È questa. A proposito di finanza, io sento parlare sempre di Sebastiano Barison, no? Poco fa anche di finanza, e lui parla dei bail-in e dice molto normalmente una cosa, no? Dice, vabbè, allora chi ha più di 100.000 euro concorre eventualmente nelle perdite del fallimento della banca. Chi ha meno di 100.000 euro non concorre nel fallimento della banca, giusto?
Sì, poi, è più complessa la cosa, ma Pasquale, però qui non è focus economia, che vuoi? Dimmi che vuoi.
No, voglio dirvi che voi la vedete giusto questa cosa.
Ma non allora, lo so, non mi interessa. Ciao, Michele dalla provincia di Torino, dai Michele.
Ciao Cruciani, sono Michele. Sì. Ascolta, io ho telefonato così per una provocazione. C'è un senso logico nelle cose, che quasi sempre un buon giornalista o comunque una persona che ragiona porta avanti. Porta pazienza, Cruciani, tu il senso logico l'hai alle stelle, nel buono e nel cattivo.
Vabbè, dai, puttane, Michele.
Parenzo, no. che lo tiene a fare? Che lo tiene a fare? Parla di zingari e non sa neanche quello che cazzo dice. Parla di qualsiasi argomento, fa da contraltare, ma nel modo più sbagliato e senza una logica. Senza una logica.
Il fatto che lei parli non ha una logica, infatti.
Che cosa vuoi dire? Spiegami, a parte questo, cosa
volevi
dire?
Non ha logica quello che
hai detto. No, volevo solo dire quello, perché l'ho sentito tutte le volte che lo senti parlare, che si pone in contraltare con te, avesse una spiegazione logica in quello che
dipende
dice.
Dagli argomenti. Ripeto,
sulla questione della Boschia era perfettamente ragione Cruciani, ad esempio.
Va bene, Michele, ciao. Marco da Lecce, vai. Marco, Cruciani. Dimmi.
Telefono a Lecce. Niente, volevo dire che mancava soltanto la toppa alla giacca del papà di della Boschi e per farla
è vero,
così tragica. E niente, io sono stufo, veramente
cioè,
stufo.
C'ha le giacche, c'ha le giacche usate.
Ci mancava la toppa per la lacrimuccia della Boschi. Io sono veramente stufo di questa situazione, di questa gente che è incompetente o incapace. Abbiamo bisogno di persone con le palle che mandano avanti questo bene.
Vabbè, d'accordo, ma a chi ti riferisci tu in particolare? Dai, non essere generico.
È generico, la situazione purtroppo è questa.
Sì, ma a chi ti riferisci? A qualcuno in particolare? Con chi ce l'hai? Con la Boschi? Si doveva dimettere, se no doveva andare a casa?
Mi riferisco al governo attuale e a quello precedente, insomma. Non se ne viene a capo, non c'è luce.
Vabbè, ciao, non c'ha niente da dire. Andrea da Udine, dai, Andrea.
Buonasera signor Cruciani.
Dimmi.
Niente, guardi, dovrebbe provare a chiedere un'opinione alla ministra, all'ex ministra Cancellieri riguardo a questa cosa della Boschi, sull'opportunità politica di certe cose. Però io vorrei chiederle come mai non ha fatto gli auguri di Natale insieme a tutti gli altri.
Perché gli auguri di Natale mi fanno orrore in radio, mi fanno schifo.
Guardi,
mi fanno orrore.
Mi ha fatto molto contento. Io e mia moglie vi ascoltiamo ogni sera mentre cuciniamo e siamo innamorati di voi.
Ho cercato di evitarle in tutti i modi e per fortuna ci sono riuscito. Cioè, mi fanno orrore gli auguri di radio. Mi fanno orrori i jingle natalizi per le radio. Una cosa che detesto. Detesto, non perché detesto il Natale, detesto totalmente il fatto di marchiare una radio con tutti i jingle natalizi. Lo trovo una cosa veramente ridicola. Cioè, una roba vecchia, antica, morta, finita. Andrea da Udine, ciao. Marco dalla provincia di Bergamo, ciao.
Anzi,
Paola Verona, prima Paola Verona, scusa Marco, Paola da Verona.
Pronto?
Dimmi.
Allora, dicevo che è noto fra i proctologi, io faccio quel mestiere lì.
Tra i proctologi?
Che cosa sono i proctologi? I proctologi sono quelli che curano l'ano.
Proctologi, certo, curano l'ano. Ma perché esistono quelli che curano solo l'ano?
18,
che curano
50.
Solo l'ano, certo.
Oh, finalmente una bella telefonata, Una bella telefonata.
È una branca della chirurgia.
Bene, che cosa è noto tra i proctologi?
Per lavarsi il sedere non è usare il bidet.
E che cosa?
E neanche la carta igienica.
E che cosa?
Allora, si usa una salvietta di spugna di cotone bagnata in acqua tiepida e ci si tampona ripetutamente l'ano senza sfregare per non infastidirlo.
Sì.
Dopodiché lo si asciuga accuratamente.
Ma perché ci dovrebbe interessare?
No, ma che stai scherzando?
Alle 18:53.
Scusami, però io ti do un consiglio, Davide. No. Tu di commenti sulla vicenda della Boschi, per carità, li potete fare. Ne sentirai a migliaia, a milioni ne abbiamo sentiti oggi.
Sì.
Li abbiamo anche dati noi.
Dici di questi argomenti.
Esatto. La signora Paola da Verona, perché ti dico, è molto interessante invece Paola da Verona, che ci offre una visione diversa del mondo della pulizia intima, della pulizia intima, che è una cosa fondamentale perché tutti quanti ci puliamo, mentre tutti...
E secondo te ai nostri amici editori...
Ma che cazzo me ne frega me degli editori? No, ma non è quel
interessa, e anche agli ascoltatori.
No, la cosa importante sono gli ascoltatori.
Non possiamo rimproverare nulla.
Allora, Paola,
non possiamo rimproverare nulla.
Dunque, tu sei contro Buonanno che ha detto quella cosa là sul bidet. Ma però spiegami bene, tu che ruolo hai? Sei moglie del proctologo?
No, io sono un proctologo.
Ah, sei un proctologo, benissimo.
Quindi almeno parla ex cattedra,
esatto,
ecco,
sì.
Con i titoli.
Traduco,
no,
parla,
diciamo.
Parla da professore,
no,
con i titoli,
la persona
che conosce.
La gente sa, conosce.
Ex cattedra, conosce la parola ex cattedra. È un altro dei tuoi insegnamenti che vuoi dare agli ascoltatori.
Sì, bravo, esatto.
Ex cattedra, nuova parola.
Non è nuova, veramente.
Nuova espressione. No, nuova nel senso che viene fuori la zanzara, lo so che è antica.
Vabbè, la gente va su Google. Stavi da Bari, Savino da Bari ti chiamerà e ti dirà: Ciuse, voglio sapere che vuol dire Exca, quel cretino che ha parlato di una cosa Exca, che vuol dire?
Anche
che
Savino da Bari si fa una cultura, tu dici,
gli diamo un contributo in questo caso. Allora, chiederemo Paolo, soldi al ministero perché siamo in convenzione anche per la cultura.
Io non ho altro da dire.
No, aspetta, ferma. Paola, ferma un secondo. Aspetta, proctologa. Cioè, secondo te la cosa migliore per lavarsi il culo non è farsi il bidet, bensì. No, non ho capito bene, spiega nei dettagli.
Allora, tu prendi una salvietta di spugna di cotone, ci sono anche le manopoline chiamate lavette.
Sì.
La bagni bene in acqua tiepida, dopodiché tamponi ripetutamente l'ano finché la salvietta resta bella bianca candida, vuol dire che non ci sono più residui di materiale organico.
No, però scusami Paola, può restare la salvietta può rimanere sporca di vari materiali, no? Cioè, come fa a restare?
Ma vabbè, insomma, se tu continui a lavarla, a bagnarla, magari, certo. No, ma non è necessario che sia un bidet, adesso è molto nei bagni più fighi, non si mette il bidet ma si mette uno strumento, un doccino vicino al water.
Cioè, secondo te il bidet è una roba che
obsoleta,
finita, morta? Sì, può darsi.
Insomma, purtroppo nelle case c'è ancora quello e...
Spiegami una cosa, ma questo specie di tampone che tu dici, no? Questa salvietta di cui parli, va anche...
È una salvietta di quelle da bidet,
va inserita anche nelle dentro oppure si può rimanere sulla superficie?
Solo all'esterno,
quello è un problema, però quando uno si lava con le mani, come ai vecchi tempi, il bidet, io per esempio sono abituato a fare il bidet quando lo faccio, ovviamente, sedendomi, eccetera, e a mettere le mani dentro, cioè inserire le dita ovunque.
Non è tanto corretto.
Perché non è corretto? Sì, questo è interessante, perché è proctologa la signora.
Uno si può far male, delle lesioni. Ma perché quelle manovre schifose lì, scusami.
Ma perché è bellissima, è meravigliosa.
Vabbè, se ti piace, sono cavoli tuoi.
Ma non è che mi piace che godo, attenzione Paola. No, però uno mette la mano lì e riesce a pulire meglio con la propria mano, no? È stupendo, meraviglioso.
Ma dai, va là, quello lì sarà un tuo capriccio. Ma che mio capriccio?
Ti ha capito subito la signora.
Ma non è così, non è affatto un capriccio.
Ti ha individuato e capito.
Siete veramente incredibili.
A noi.
Ma perché tu come lo fai, bidet? Scusami.
Ma noi.
Non lo fai con le mani, non lo fai con le mani.
Primo non interessa a chi ci ascolta.
Oddio, ma come lo fai il bidet? Rispondi, come lo fai?
Io faccio queste operazioni che infatti si chiamano intime.
Ma lo fai con le mani o no?
Perché
lo fai
appartengono
con le mani o no?
Al cosiddetto intimo.
Lei come lo fa il bidet, scusi?
Paola. A me lo chiede, io l'ho appena detto come va fatto.
Ah, così lo fa, anche lei lo fa così.
Ma che cazzo? Io lo do come consiglio professionale.
No, ma quello d'accordo, ma lo fa anche lei.
Ma lei cosa fa?
Ma scusi Paolo, per carità, per me va benissimo tutto, però se lei dà un consiglio professionale evidentemente perché...
Ma io ritengo che quello sia il modo migliore di farlo e così mi comporto come consiglio agli altri.
Vabbè, ragazzi, purtroppo dobbiamo chiudere. Paola, proctologa, continueremo.
Mai il telegiornale fu più ben voluto, diciamo.
No, a parte che non
traffico.
È il telegiornale che è il radiogiornale, ma ci sentiamo dopo.
Pippe, molte pippe.
Il segnale orario vi è offerto da
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. La Zanzara.
Parenzo, ma tu veramente non capisci un cazzo. Il pezzo migliore fino ad ora è stata l'immagine di Cruciani con le dita nel culo durante il bidet e la proctologa che lo sconsiglia. Caro mio, veramente di radio non capisci un cazzo.
Ma scusa, ma Cruciani c'ha ragione. Il bidet si fa inserendo, allargando col pollice e un altro dito l'ano e si inserisce il dito per pulire, perché altrimenti una volta pulito rimetti le mutande e quella scende e ti sporca le mutande e ti lascia la riga sgommata.
Ho sempre immaginato, Giuseppe, che sei un procione. Approfitti, fatti bidet. Con le dita del culo, Parenzo, mi hai fatto morire quando dicevi mamma mia, il top, Cruciani, il top, con le dita del culo, il top.
L'intervento del proctologo è uno dei momenti più alti della radiofonia mondiale.
Quell'orrido schifoso.
Ragazzi, è praticamente un plebiscito qui, caro Parenzo.
Io prendo le distanze, come sai, ma.
Da che cosa?
E questi maiali che chiamano dicendo queste porcherie.
Ma
dai,
quali porcherie? Non ho capito. La pulizia del proprio. La pulizia che tu fai ogni giorno quando vai, quando vai in bagno, che è una porcheria, non ho capito.
Ma ognuno se ne occupa nel proprio privato.
Allora, è intervenuta la proctologa. È intervenuta la proctologa, la quale ha detto la sua. Secondo lei non è giusto pulirsi il sedere come faccio io. Ma è intervenuta per caso questa discussione? Ma anche se non fosse intervenuta per caso, da che prendi le distanze? Che sei Carbone? Cioè, che sei Di Battista?
Carbone,
che sei?
Carbone,
no, ma per dire Carbone o Di Battista, non bisogna prendere distanze da nulla.
Schifo questi qui che chiamano,
ma che cosa ti fanno schifo? Ragionano di cose che fai ogni giorno, parlano di cose che fai ogni giorno. La signora proctologa di Verona.
Non voglio condividere con questa
ma
gente.
Ma non condividere, stai zitto e non rompere i coglioni. Franco dalla provincia di Bari, ma cosa ti fa schifo? La realtà, la vita, Franco dalla provincia di Bari, non lo capisco.
Buonasera, Cruciani.
Dimmi, caro, dimmi.
Allora, io ho un altro metodo per lavarmi, diciamo, l'ano.
Sì, qual è?
Allora, mi giro verso, diciamo, di culo verso il rubinetto.
Sì.
E poi apro la fontana e faccio scorrere l'acqua corrente. Con le mani, diciamo, l'appoggio. Non è che faccio, entro proprio col dito dentro, come fai tu, Crucia.
Sì, sì, ma io ho detto, attenzione, io ho detto che entro e comincio a giocare dentro. Cioè, inserisco leggermente, cerco di pulire il più possibile, perché è evidente che dopo succedono delle cose, no? Cioè, come ha spiegato benissimo quell'ascoltatore di prima nei messaggi, nei pregiatissimi messaggi arrivati al 393-7171-701. Scusa.
Ok, Crucia, posso dire una cosa su Parenzo?
Sì, ma puoi dire quello che vuoi, qui è un posto...
Oh, Parenzo, quando tocchi, diciamo, gli amici suoi del suo partito, sembra un cane bastonato, non parla. Se fosse stato, diciamo, il partito opposto al suo,
sì,
avrebbe già
ma
fatto una rivolta.
Informo che non ho partiti io, quindi non è che ho
non
partiti.
Hai partiti.
Non ho le tessere di partito, salame, quindi non
mi
frega niente.
Sì, infatti, quando tocchi i sinistri degli amici
dico
suoi,
quello che penso e basta, dopodiché...
Vabbè, comunque sei di sinistra, non è che non si capisce, cioè si capisce da...
Vabbè, Franco, qual è la critica? Non ho capito, perché non ha voluto criticare, non ha voluto attaccare Carbone per quella cosa.
Bravo, Cruciano.
Ognuno dice quello che vuole, d'altra
parte. Sì, vabbè, comunque Cruciano, dillo a Parenzo, perché tu c'hai un bel cognome.
No,
Cruciani
ma...
lo mette dentro gli anni, tutti
no,
gli anni.
Vabbè, adesso questo ti stai allargando un attimo. Il problema è molto semplice, Franco. Un deputato del Partito Democratico, molto renziano della prima ora, tra l'altro una persona assolutamente rispettabile, che io conosco, che sì, ogni tanto se ne esce con delle cose, ha detto su Di Battista che è criticabile in molti punti magari del suo intervento in Parlamento oggi durante la fiducia alla Boschi, ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè ha detto semplicemente che non ha diritto di parlare e si deve sciacquare la bocca perché il padre è fascista.
Sì,
è una cazzata.
È logica, è una cazzata. La Boschi
anche perché indirettamente accusa la Boschi, cioè perché attribuendo, come dire, una colpa di Battista per una presunta colpa del padre, quella di essere fascista, non fa certamente un favore alla Boschi, questo è il punto, cioè,
sì,
per cui
infatti,
proprio una cazzata su ogni fronte.
Sì,
io questo ho detto, non mi pare di dire una cosa, non ho detto che è un cretino, un imbecille, un criminale, una testa di cazzo, ho semplicemente detto che ha detto una minchiata, punto e basta,
sì,
solo
infatti,
questo, e non credo che ci voglia neppure troppo coraggio per dirlo, cioè mi sembra la logica, cioè, mi sembra una cosa abbastanza logica.
Ma io cioè, dico, boh, non lo so, eppure il fatto di sta Boschi qua, ma mi faceva piangere quando ha detto che è figlia di contadini, perché noi chi siamo? Che siamo noi? Figli di imprenditori? Che cazzo c'entra che il papà è figlio di contadino? Non è una giustificazione per dire che il papà è figlio di contadino e poi ha rubato.
No, l'unica giustificazione che si può dare al discorso della Boschi su questo punto è solo una. Quando uno fa un discorso in Parlamento in cui c'è una mozione di sfiducia, eccetera, eccetera, è come se offrisse la propria persona alla discussione parlamentare.
Certo.
La discussione parlamentare ha anche una sua enfasi, anche delle sue regole precise. Cioè, io una volta quando mi occupavo occupavo spesso di Parlamento, ero anche appassionato al modo in cui i parlamentari argomentavano in aula. Ecco, la Boschi ha parlato di se stessa, della sua famiglia, cercando anche un po' di benevolenza e di assoluzione, la parola, la, come dire, dimostrarsi anche alle telecamere, eccetera, e dicendo: io vengo dal basso, la nostra è una famiglia di poveri contadini, mio padre è una persona umile e dunque non toccherebbe mai un euro, non ha mai rubato nulla, non è, è una brava persona. Però ripeto, a me queste cose qui non mi colpiscono, non mi affascinano, magari invece ha colpito nel segno molte persone, non i nostri ascoltatori, per fortuna, che sono persone che non si fanno fottere da queste parole. Paolo da Piacenza, vai.
Ciao, quello che volevo dire è che questa storia delle banche mi fa veramente molto incazzare, perché io sono stato, ho scontato una pena di 28 mesi per bancarotta fraudolenta . E l'ho scontata con onore.
Scusa, quanto hai scontato?
28 mesi.
28 mesi per bancarotta fraudolenta?
Sì.
Sì. Ma che hai fatto? Scusa, che banca era?
Bancarotta fraudolenta?
No, beh,
non è una banca, bancarotta fraudolenta ha fatto.
Sì, ho capito.
Non è una banca, non c'è dalla banca.
Beh, scusami, non ho capito bene.
Bancarotta fraudolenta è un reato.
Ragione,
per
cui no, pensavo che lavorasse banca. In banca. Pensavo che lavorasse
no,
in banca.
No, perché hai la testa ancora a pensare.
Avevo la testa in altre cose.
Altro,
c'è
diciamo.
Un'azienda che c'avevi, un'azienda.
Bancarotta,
una cosa.
Sì, no.
Ho capito, ho capito.
Bancarotta fraudolenta, spieghiamo la Savini da Bari.
No, perché
è un'altra cosa. Non è la banca che si è rotta, la banca delle truffe che si è rotta.
Non criticare per questo lapsus che ho avuto. Fai benissimo, no? Ci sta.
Una roba incredibile.
Allora, Paolo da Piacenza.
Manco
allora,
Savino da Bari dice la banca
no,
è rotta.
Aspetta.
La banca, no, è bancarotta. Vabbè, Savino. No, banca rotta, hanno rotto la banca. No, è un reato. Si
ho
chiama
capito,
banca
ma
rotta,
lo so
che
benissimo
può essere preferenziale
che è
o fraudolenta.
Ma lo so benissimo. Allora, siccome però mi hanno scritto, ma non è colpa di chi l'ha scritto, ha scontato che era per banca. Cioè, poi hanno rotta.
Ma non c'è giustificazione.
Lo so, ma non è una giustificazione, è un lapsus. Dai, Paolo, dimmi.
Sì, e allora voglio dire questo, no? La Guardia di Finanza mi ha sequestrato quella casa che mi ero comprato perché era proventi da denaro illecito. Mi hanno fatto, sì, come dicevate prima, un culo grosso così.
Sì.
E questa gente qui, che sono protetti da queste logge massoniche, dalle banche, tutto, sì, non pagano mai niente. E questo è un luogo comune, ma quello che fa incazzare,
cioè, ma chi è che non paga niente secondo te? Cioè, tu hai avuto 28 mesi per, hai scontato in galera, ma in quale galera hai scontato? Per banca rotta fraudolenta, per banca, non riguarda le banche ma riguarda un'azienda.
A San Vittore
a Milano, 28 okay. mesi, cioè, se io credo che sei anche una rarità assoluta, credo, no?
No, assolutamente.
Tutti, cioè, per bancarotta fraudolenta 28,
io ne conosco parecchi.
28 mesi? Cioè, sono.
No, addirittura più. Erano di più, però poi è intervenuto.
No, ma per dire, avere scontato 28 mesi, come ha fatto lui, 24 più 4, che è 2 anni e 4 mesi, per bancarotta fraudolenta, è una cosa comune in Italia? Cioè, non mi pare una cosa comune in Italia.
No, per Banco c'è gente che ne sconta 7 anche.
No, sì, tutti quanti dicono che i colletti bianchi, diciamo, pagano poco in Italia, non è il tuo caso, magari ti danno una.
Assolutamente, ma non è vero, le carceri sono piene di colletti bianchi,
sì,
che scontano delle enormità a confronto a chi magari per un omicidio colposo, per un omicidio prende addirittura 14 o 16 anni, in proporzione, no? Perché io poi non ho fatto del male a nessuno, ho solo fregato dei soldi a delle banche, e ho fregato dei soldi all'assicurazione, e ho fregato questo bastardo di Stato che mi fotte le tasse continuamente perché lavoravo e non gli ho pagato le tasse. Secondo il giudice io bancarotta fraudolenta perché ho fatto un falso in bilancio, perché ho messo nella contabilità delle voci che poi in realtà non
sì,
c'è.
Allora che cos'è che rimproveri? Cioè, chi è che non paga secondo te? Questi non pagano nulla, ma chi dici?
Non pagano questi bancari, che perché quello lì della Carichieti che praticamente ha fatto fallire tutti, adesso non so se l'ultimo o il primo, questa gente qui hanno fottuto dei soldi. Questa gente qui ha dato dei soldi della banca, dei risparmiatori, a delle aziende o delle persone che li hanno divisi loro, no? E perché non sono indagati?
Vabbè.
Perché non sono andati a prenderli? E questo che fa odiare questo stato di merda, capisci?
Capito,
allora,
capito.
Lo sai anche tu.
Paolo, vabbè. Grazie, ciao. Andrea Modena, vai.
Pronto, buonasera, saluto Cruciani e l'ortodosso,
ciao.
Parenzo.
Ortodosso, addirittura. Ortodosso. Beh, era cossuta,
ortodosso.
Vai, Andrea.
Molto ortodosso.
Ortodosso,
no,
di
allora
che? Rispetto a che? Ortodosso sono...
Tarsilano.
Qual è?
Ecco, la terza modalità io l'ho scoperta nella mia esperienza lavorativa, perché io ho trovato un ufficetto da me che è un bagnetto disabili utilizzato da nessuno, perché nel mio ufficio non ci sono disabili, sì, dove io mi rinchiudo nelle mie sedute onanistiche, ma onanistiche nel senso, diciamo, nel senso che cattatorio ti fai le... del termine.
Ah, non ti fai le sedie in ufficio, no?
No, 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 io il mio onanismo è fare la cacca, capito? Ah. Perché?
Beh, allora come ti pulisci?
Allora io no, siccome lì non c'è il bidet, sì, come in tutti i bagni disabili, lì c'è una carta igienica che è talmente dura che mi, sì, ricorda quella che utilizzavo in Unione Sovietica quando ci andai 30 anni fa, che quella lì pulisce tutto, qualche piccola abrasione, però dopo l'ano è perfetto, a prova di proctologo.
Cioè allora, non essendoci il bidet, tu utilizzi una carta igienica molto molto dura, capito? Sai che
no,
succede spesso
che
invece
l'ufficio.
No, vi racconto una cosa, anzi ve la racconto dopo la pubblicità, perché è una cosa che succede quando tu vai nei bagni aziendali, nei bagni dei tuoi uffici, che, dopo, lo racconto dopo.
Cruciani lo mette dentro gli anni, tutti gli anni.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Cruciani, lavati, zozzone.
Cioè, Cruciani ti eccita abbastanza la bestialità. Parla di figa, per favore.
Con Andrea da Modena o no? Non ho capito. C'è ancora
sì,
Andrea
sì,
da Modena?
Sì, ci sono,
allora,
ci sono.
Allora, Andrea da Modena, la grande discussione di questa sera, caro Parenzo, nella grande inchiesta di questa sera della Zanzara, cioè dire come fate il bidet, alla fine è questa l'inchiesta, no? Scaturita da un grande intervento di una proctologa di Verona, signora non mi ricordo come, la quale ha spiegato che non bisogna pulirsi con le mani, bensì con una specie di piccolo annaffiatoio, bah! Io mai visto, sì, forse ho visto qualche volta una cosa moderna. Andrea c'ha un'altra, come dire, un'altra versione, un'altra possibilità, che è quella però dell'ufficio, perché uno non è che si trova a casa sempre, no? I bidet in ufficio spesso non ci sono, giusto Andrea?
Sì, sì. Giusto, giusto, ma poi abbiamo neanche le doccette, perché le doccette sono...
Ma che
doccette? E poi le doccette non sono tanto per fare il bidet, le doccette servono per pulire il water, perché comunque gli spazzoloni sono antigienici.
No, ma questo l'ho capito benissimo. Tu però usi una carta igienica molto dura, se non sbaglio,
sì,
no?
Sì, ma è una carta igienica dura perché è di scarsa qualità, perché vogliono risparmiare. Però questa scarsa qualità ci aiuta, perché alla fine della pulizia il mio ano è a prova di anilingus.
Ah vabbè, ma questa è un'altra questione.
No, allora, nel senso che uno non è che farebbe mai l'anilingus con l'ano sporco, lo fa con l'ano pulito.
No, ma questo è benissimo, non c'è dubbio, va benissimo.
A meno che
è
uno
un ulteriore...
non sia coprolalico.
Vabbè, quello entriamo in un'altra dimensione. Però ecco, ti volevo spiegare che negli uffici, caro Andrea, negli uffici succede una cosa molto, sì, semplice. Pure a Parenzo sarà capitato, nonostante la sua eritrosia, ma... a parlare, ad affrontare questi argomenti, che uno ti scappa di andare in bagno e fare la cacca, diciamo, no? Ti può capitare in ufficio. Ora, che succede? C'è la carta igienica, no? Io, per esempio, non vado nei bagni qui della radio, cioè non frequento i bagni, vado perché sono spesso più puliti, non capisco perché, stranamente, sono più puliti gli altri bagni, quelli dell'azienda vicino. Allora io, siccome non c'è passaggio, cioè non c'è un muro, ma ci sono solamente delle vetrate, vado dall'altra parte. Non si capisce perché, vi assicuro però che è così. Cioè i bagni della radio, non so perché, sono più sporchi degli
altri. Faremo un'avvertenza.
No, ma è incredibile. Cioè,
se ti posso raccontare anche una cosa?
No, aspetta, fermo, sto raccontando io una cosa, poi racconti quello che ti pare. La cosa pazzesca è questa. Dunque vado qui alla, come si chiama, la Price Waterhouse, la televisione, no? Dove sono tutti precisi, con la giacca, cravatta, tutti, evidentemente bagni pulitissimi, o pagano di più i servizi per pagare, oppure non capisco perché c'è qualche problema con i giornalisti, non lo so, i giornalisti sono più sporchi, non ho idea. usano il deodorante, mi dicono sì, vabbè, ma non è solamente una questione, diciamo, di odori, è una questione proprio estetica, cioè non, c'è proprio, i nostri bagni sono proprio da gente che fuma dentro, una cosa vergognosa. Vado dall'altra parte, e probabilmente sono l'unico a fare certe cose, cioè vado in bagno così e uso una quantità di carta igienica pazzesca, quando va, le poche volte che mi succede di fare la cacca in questi bagni qua, uso una quantità, cioè ingolfo il bagno di carta igienica, una cosa pazzesca, poi scarico, cerco di pulire al massimo, ogni tanto l'acqua sale, scappo via come un pazzo per non farmi vedere, coprendomi. Capito Andrea, succedono queste cose in ufficio, capito? Sì.
No, ma io, per esempio, l'esperienza più bella, che secondo me è forse meglio di un orgasmo, quando una volta sono andato a una riunione in un'altra azienda,
sì,
appena
sì.
arrivato, avuto una sorta di bullirone, sono dovuto correre nel primo bagno che ho trovato, era un bagno bellissimo, sì. col bidet, c'era pure la doccia, ma proprio tutto nuovissimo,
sì,
però
sì.
cosa ho fatto? Ho fatto la cacca. Sì. Mi sono pulito solo con la carta igienica e ho snobbato il bidet. È stata la migliore cagata della mia vita.
Beh, ma certo, ma sono le cose che che contano poi alla fine, le soddisfazioni che contano.
Certo, certo.
Rocco, provincia di Brindisi. Buonasera, vai.
Buonasera.
Dimmi.
Spero che non mi mandi a fare in culo come l'altra volta.
Beh, l'altra volta non me la ricordo perché arrivano migliaia di telefonate.
Sì, vabbè, capita. Comunque, io a dire la verità, per quanto riguarda l'argomento, io
non c'è questo argomento, solamente questo argomento. È un argomento che lascia ammutolito Parenzo. Vabbè, ma ognuno nella vita ognuno sceglie su cosa scherzare, su cosa non scherzare.
Mi fa schifo.
Sì, ma fai quello che ti pare.
Cerco di lavarmelo dove è possibile. Dove non è possibile,
cioè,
uso,
mi fa schifo. Ti segnalo, segnalo a Parenzo, sì. che dietro il vetro ridono tutti di fronte a questo argomento.
Ma
siamo noi strani. Ma noi strani siamo noi. Ma no, ma gli strani siamo noi.
Fanno schifo i dettagli, quella roba.
Rocco, vai. Ma gli strani siamo noi. Ma mica sei tu. Tu sei normale. Noi siamo strani.
Poiché la carta igienica, effettivamente, non è igienica.
Sì,
niente igienica. Io cerco di lavarmi. Se poi trovo quella carta igienica leggermente un po' dura, dove non può, inumidisco la carta igienica e mi pulisco ancora forse meglio, ma non del tutto, però effettivamente lavarsi è più igienico che altro.
No, non ho capito bene questa cosa. Comunque, vabbè, dimmi.
No, cerco di lavarmi il culo, dai.
Ma quello tutti, più, stiamo capendo, stiamo cercando di capire le tecniche, quello che viene meglio, quello che viene peggio, le situazioni, gli uffici, la casa.
Effettivamente lavarmi con
l'acqua.
Non soltanto con l'acqua.
Ma col dito o senza dito? Con le dita oppure con la spugnetta, come dice la signora?
Con tutta la mano, guarda.
Con tutta la mano, ammazza, che maiale che sei. Che maiale che sei.
Sai, anche a volte ci godo pure.
Pure.
No, volevo intervenire per quanto riguarda invece la nostra Boschi. A me una volta è capitato che ho pagato una multa,
sì.
è arrivata a Equitalia e mi voleva confiscare la casa, la mia casa, che io mi ero costruita con tanti sacrifici.
Io non lo so che cosa hai fatto però per arrivare alla confisca della
una
casa.
Una multa
con
della macchina, per dire di sosta.
Vabbè, sarà adesso dalla
sarà
multa,
l'altro anche,
dalla multa, della multa della macchina, la confisca della macchina. La multa della casa, della multa della macchina.
Si vede che si sono accumulate altre multe. Perché...
Credimi. È
vabbè,
vero.
Ma, credo, ma che casa c'hai? Un metro quadrato? Non ho capito.
No, c'è 85 metri quadri. Era un attimo.
Sì, ma la multa di quant'era? Scusa?
La multa era di 48.000 lire.
Vabbè, dai, su, non è possibile che si sia accumulata questa.
Ti giuro.
Vabbè, siamo arrivati alla confisca della casa. Allora, alla confisca.
Praticamente, c'è a me.
Al blocco,
sì. Questo pezzo di il padre della Boschi, no? Che ha truffato lo Stato, perché anche in quelle azioni vendute con la truffa, truffando i cittadini, tanti cittadini, no, ci sono anche delle tasse che vanno allo Stato. Quindi
allora?
È come se avesse truffato anche lo Stato.
Ma perché chi? Ma non è la stessa. Ma innanzitutto,
comunque,
scusami, non è provato che.
Quell'altro, il nostro Premier, che cosa ha fatto? Ha cercato di aiutare i suoi amici, mandando in mezzo alla strada e strarottendosene praticamente tutti quei cittadini che hanno perso le loro.
Vabbè, Rocco, non ho capito niente. Ciao, Gianni da Roma.
Allora,
dai. Ciao, Rocco, ciao, Gianni da Roma.
No, volevo sapere, Parenzo, che cosa ne pensava della Boschi.
Ma l'ha già
in
detto,
che senso?
L'ha
che
già
cosa?
Detto in questi
cosa
giorni
in che senso?
No, non ho capito se secondo lui si deve dimettere oppure no. Semplice,
no.
Sì o no?
No,
secondo me
detto,
allo
no.
stato attuale non si deve dimettere.
No. Allora, io
ha delle cose in più da spiegare, poi se c'è l'inchiesta avrà un coinvolgimento che vede un suo ruolo diretto.
Gianni voleva
certo
un sì o no, hai detto di no.
No, Parenzo, al momento
però,
no.
Allora,
giusto però chiedere, come ha fatto i 5 Stelle, la Lega, le opposizioni, giusto chiedere un passaggio parlamentare e anche delle spiegazioni, questo non c'è dubbio, hanno fatto benissimo.
Gianni, allora?
Ma che altre spiegazioni deve dare? Cioè qui c'è Scaiola, lì la casa non è pagata non si sa come. Quell'altro che chiama Ligresti, questa che c'è, appunto, il padre che fa il vicepresidente.
Lei ha segnato dei casi che sono diversi tra di loro, infatti ognuno ha avuto un suo percorso, è evidente. Cioè, ognuno di questi casi che lei ha citato c'era non un conflitto, ma un'azione diretta del ministro, sia esso all'epoca Scaiola, sia essa Cancellieri,
figlia, ragazzi,
che hanno fatto materialmente delle cose.
Figlia,
no, ma adesso stiamo.
Non ho capito.
È la figlia, non ci prendiamo in giro.
Ma è la figlia di chi? Di uno degli amministratori, non del grande capo della Banca Etruria, era un dipendente di Banca Etruria,
un vicepresidente, però
siamo assolutamente
d'accordo. Il vicepresidente è più operativo ancora del presidente.
Allora il punto è molto
semplice.
No, ma Gianni, il punto è molto semplice. No. La Boschi ha contribuito a prendere un provvedimento che dà una copertura ai vertici di Banca Etruria, cioè tra cui suo padre, sì o no? Secondo per esempio alcuni, il quotidiano Libero, in particolare il direttore Maurizio Belpietro, una parte di 5 Stelle, Forza Italia, insomma, balbetta un po' oggi, ha deciso addirittura di non votare. Secondo una parte dell'opinione pubblica e della classe politica, questo conflitto di interessi c'è perché ha aiutato il padre a coprirsi, diciamo, a pararsi il culo. Questo è il punto fondamentale. Ha contribuito preparando le riunioni, tant'è che è uscita dal Consiglio dei Ministri quando c'è stato il voto decisivo. Questo è il punto fondamentale.
Ma c'è anche un discorso però di opportunità politica.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Questo
certo.
È un altro discorso, però l'opportunità politica.
Ma non è un altro, ragazzi, è questo.
Vabbè, ma secondo te basta
materialmente
questo?
Secondo lei basta questo? Secondo me, visto che mi ha chiesto il mio.
Secondo te basta o no l'opportunità
grandissimo
politica?
Siccome mi ha chiesto il mio grandissimo parere, sì. Le dico che ad oggi, non avendo lei fatto materialmente nulla in quella vicenda,
ha contribuito alla nascita di un provvedimento che forse ha aiutato anche il padre a coprirsi.
Ecco, ma anche su questo punto forse avrebbe aiutato in qualche
secondo
modo.
Alcuni è sicuro
non
che il governo ha inserito
il padre da una potenziale responsabilità civile, ad
certo.
Esempio, che non c'entra nulla da questo decreto.
Assentava. Ma perché lei in certe riunioni si assentava? Perché non
quello è previsto dalla legge, però
questo
cioè,
è previsto dalla legge Frattini.
Teoricamente ha seguito la legge,
è previsto da una legge che è in vigore, che si chiama legge Frattini sui conflitti di interesse.
Ha fatto una domanda Gianni, secondo
abbiamo risposto no, secondo me no.
Secondo
perché
me
il caso Cancellieri è diverso da quello,
secondo te, dici.
Allora secondo me io sono arrivato le cose si evolvono, no?
Esatto,
per il modo in cui si è difesa la Boschi, che secondo me non sta né in cielo né in terra, per il modo in
si
cui il governo Renzi ha, per il modo in cui ha affrontato altri casi, non solo il governo Renzi ma Renzi e la Boschi stessa hanno affrontato altri casi, cioè secondo me con una leggerezza spaventosa per il ruolo e responsabilità che hanno, chiedendo la dimissione a destra e a manca per cose anche molto piccole. Secondo me dovrebbe andare a casa non oggi, l'altro ieri. Questa è la mia opinione.
Infatti il problema è Parenzo.
Vabbè, ma Parenzo pensa la sua, adesso non è che può essere impiccato,
no, io, ma che cazzo vuole?
Il
problema è lei,
è
lei. Ma si faccia visitare la sua testa dal protologo, ma
il protologo ci serve.
Ma ma lei anziché lavarsi i capelli si faccia un bidet, che è la stessa cosa. Quindi ma non mi rompa le palle.
Stai dicendo che c'ha la testa sul culo?
No, non ho detto niente, ho detto faccia il
culo in testa,
no, non ho detto questo,
ho
detto si faccia il bidet così si sciacqua la faccia. Ma insomma, non mi rompa le scatole. Ho una posizione diversa dalla sua, le ho argomentato perché secondo me ad oggi
vabbè,
però questa scusami Gianni sarà vuoi spegnere il telefonino per favore durante la diretta? Io non lo so, dai ragazzi, via
la zanzara.
L'intervento del proctologo è uno dei momenti più alti della radiofonia mondiale.
Parenzo, non sei nemmeno nella lista degli ebrei di Radio Islam, non conti un cazzo.
Sembrerà impossibile, ma io sarò imperterrito e sarò dalla parte sempre di Parenzo. Grande Parenzo, grandissimo, grande, grande, grande. Ma vaffanculo, va.
Parenzo, non ti arrendere. Ricordati che la maggioranza silenziosa è con te. Noi siamo la sinistra della zanzara.
Parenzo, questa è dedicata a te.
Ah!
la roba di Radio Islam è incredibile, Parenzo. Ma è vera quella cosa là o no? Di questo, cioè, esiste?
Ma no, è una vecchia linea. A parte che quello che ha tirato l'acqua ha copiato il mio vecchio sketch, ma insomma, non gli chiederemo il copyright. Ma
i denari, i diritti d'autore.
Non gli chiederemo i diritti d'autore per averlo fatto 10-6 anni fa ormai. Ma è quella lista lì, è una lista che gira da 5 anni, è sempre la stessa. Che viene,
ma poi sta Radio Islam, ma non pare che non esista, non esiste nemmeno. Cioè, non, ma è
infatti,
che esiste.
Ti ho detto, è un blog, è una lista che viene copiata e incollata da diversi siti prima.
Ma tu dici che se l'avessero fatta adesso tu saresti dentro quella
ma
lista.
No, ma non c'entro niente io. Ma non, non,
beh, sì, hanno messo un sacco di gente.
La credibilità di quella lista deriva dal fatto che non ci sono io. Ma scherzi a parte, quella roba lì è una lista che viene purtroppo fatta spesso. E siccome chiudono i siti, una volta era Storm, come si chiamava? Stormfront.
Sì, sì, sì. Tu l'hai pure denunciati quelli.
L'ho denunciati e l'hanno chiuso. E avevano chiuso Stormfront, fatto da questi nazistelli, i nipotini di Pripke. Chiusa quella, quel sito, ne hanno aperta un'altra e hanno ripubblicato su un'altra, la stessa lista. È la stessa che ogni tanto qualche nazistello prende, ripubblica e rimette online. Ecco, tutto qua.
Allora, Lino da Lecce, vai Lino.
Eccolo qua, buonasera Cruciani, buonasera.
Dimmi,
Parenzo.
Dimmi.
Io volevo dire semplicemente una cosa. Cruciani, ma sei proprio ignorante. Al
su,
di
che
là
cosa?
Del,
su che cosa?
Al di, là, al di là dell'lapsus sulla banca.
Ma sì,
rotta.
Ma là avevo in testa,
vabbè,
la banca.
Perdere. Però volevo dire questo. Hai dato voce a quel signore di prima, legittimo e sacrosanto, perché tutti abbiamo diritto di parlare. Però suo signore che si lamenta tanto dei bancari, della Boschi, del papà della Boschi, eccetera, eccetera. Ha detto che ha fatto bancarotta fraudolenta, che ha fatto falso in bilancio, che non ha pagato le tasse, che ha truffato le banche, che si è messo dentro di
ma
tutto.
Ma non è che gli ho dato ragione io.
E alla fine, no, non gli ha dato ragione, però lo fai parlare. E alla fine diventa,
certo,
paladino,
faccio, certo,
diventa
faccio
paladino, paladino dei poveri, quando lui è uno che ha truffato lo Stato, probabilmente, oltre che aver truffato le banche,
Lino,
tutti quanti, per cui non ha proprio titolo a parlare.
Sì, Lino, ma tu hai perfettamente ragione. Cioè, lui, tra l'altro, ovviamente ha detto quelle cose, ma ha detto anche che lo ha fatto perché lo Stato, le tasse, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere questo argomento.
Lo Stato, le tasse, ce l'abbiamo tutti.
No, ma Lino, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, ma non vedo qual è il punto. Cioè, non è che ho detto bravo, hai fatto bene a violare il fiato.
Che per carità, potete dire tutto quello che volete, però sto populismo così proprio di bassa.
Ma populismo su che cosa, però? Su che cosa?
Dio. Ma sul fatto che un signore che, peccato per lui, per carità, che ha avuto una condanna e che si è fatto 28 mesi di carcere, ma comunque se l'è fatti,
cioè non ha diritto, potina, non ha diritto, non ha diritto a parlare, dice, avendo fatto questa cosa.
No, io l'ho premesso, ha diritto di parlare anche lui come
no,
gli altri.
No, però non può fare lezioni,
ecco, bravo, che venga a fare le lezioni, che vada a fare le lezioni alla Boschi o al papà della Boschi o al sottoscritto o a Cruciani o a Parenzo, mi sembra un po' fuori luogo, dai.
Sì, sì, ma forse siamo stati sul momento un po', l'abbiamo fatto raccontare più che criticarlo, vabbè, ma insomma non, è abbastanza...
Sì, ma bene, Crucia, quando ti fa comodo criticare, critichi, approfondisci, metti il coltello.
Senti,
nella
Lino,
piaga,
Lino, vuoi che ti do ragione sul fatto che questo signore, avendo fatto 28 mesi di galera per bancarotta fraudolenta e altre cose ancora, non si può mettere a parlare di Boschi ladri e di banchieri ladri, eccetera eccetera. Sì, ma può essere così. Dopodiché uno che ha fatto 28 mesi di bancarotta fraudolenta dice la sua sulla questione delle banche.
Infatti non è un intellettuale o maître à penser, questo. Vabbè, qui è un signore che chiama.
Meno male, meno male.
Siamo d'accordo che non è un intellettuale,
è un ex criminale, ma è un ex criminale che ha uno che ha compiuto un crimine, tecnicamente un criminale.
Probabilmente si sarà trovato in condizioni difficili, avrà sbagliato, avrà cercato di salvare la famiglia.
Tecnicamente è un ex criminale,
altri,
ma insomma poco male. Lo chiami come gli pare.
Anche voi qualche volta qualche parolina in questi casi.
Ma guardi,
dire,
che noi
insomma,
abbiamo Lino, noi abbiamo il vostro contributo che è fondamentale. Quando noi sfugge qualcosa, arrivi tu e dici: bene, quello è un coglione, non poteva dire le sue. Sto riassumendo naturalmente, volgarizzando se vuole. No, perché l'avete lasciato parlare? Quello non si può permettere di dire certe cose alla Boschi quando è stato condannato per 28 mesi, eccetera, eccetera. Ciao,
no, Andrea. È giusto che parli lui, ma è giusto che anche io.
L'hai detto tu, l'hai detto.
Quello che dice questo signore qua, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
L'hai detto tu. Ciao, Andrea Treviso. Pronto?
Oh, sono qua. Fermo un attimo.
Andiamo, parliamo, dai.
Allora, volevo levarmi un paio.
Non si sente. Daniele Vicenza, vai.
Sì, Daniele. Salve, buonasera.
Dimmi.
Niente, volevo parlare per una curiosa situazione che mi sono trovato in Cina,
sì.
Parlando di bidet.
Sì, bidet. Beh, okay. Torniamo al bidet.
In tutto il mondo bidet separati, cioè vate separati dal bagno, eccetera. In Cina mi sono trovato un water elettronico favoloso, il quale si apriva appena ti avvicinavi, sì. Riscaldato, con sì. Una console, la quale c'era la possibilità della pulizia, del massaggio, donne, uomini, e l'ho trovato favoloso.
Cioè, che cos'era riscaldato il bidet?
Sì, cioè dove la seduta soprattutto riscaldata.
Sì, bidet avevi... elettronico riscaldato, cioè il water aveva un bidet incorporato, cosa che esiste anche in Italia.
Bidet, allora, nella seduta solita, sì. Tu apri, diciamo, la tazza e poi sì. la parte di seduta era riscaldata, sì. Con una console di fianco dove c'era sì. La possibilità di scegliere il lavaggio maschile, sì. Il lavaggio femminile, il massaggio, quindi il tipo di getto per pulirsi e quant'altro. L'ho trovata una cosa favolosa, mai vista in nessuna parte del mondo.
Ma non lo so, io credo che oggi in Italia, se tu vuoi ordinare un water con il bidet elettronico incorporato, riscaldato, col massaggio, lo puoi fare tranquillamente. Cioè,
ma non l'ho mai visto. Ma
tu l'hai trovato dove? In albergo l'hai trovato, Daniele?
Sì, sì, in albergo. In albergo ero a Anshan, in questo albergo.
Sì.
Ma io giro tutto il mondo, tutta Italia, da nord a sud.
Sì.
Ormai non so neanche più dove sono stato, però non ho mai trovato una cosa così simpatica.
Vabbè. Ciao Daniele, ciao.
Ciao.
Franco Torino, vai, Franco.
Volevo condividere con voi.
Sì.
Solo volevo manifestare il mio adesione al mantenimento della Boschi, che è brava, intelligente, giovane,
sì.
E splendente, e che sarebbe una grande perdita, e non c'entra nulla con quello che ha fatto il padre, eccetera.
Sì, però brava, intelligente,
buon Natale, buon anno.
Però scusi, brava, intelligente, giovane non c'entra una mazza con l'argomento di cui stiamo parlando, cioè non c'entra assolutamente nulla, Franco, nulla. Pronto?
Pronto, ci sono.
Non c'entra nulla che sia brava, intelligente e giovane. Cioè, che sia brava, intelligente è tutto da dimostrare, è tutto da provare, naturalmente. Cioè, perché qui non si valuta l'intelligenza, si valuta. No? A me, quando uno dice è brava, ci sono un sacco di esponenti di centrodestra che fino a poco tempo fa dicevano: però la Boschi è brava, intelligente. Sì, ma in politica.
Magari non hanno cambiato giudizio. Non hanno cambiato giudizio.
No, ma in politica,
al momento,
ma in politica non bisogna giudicare se sei bravo o intelligente così, ma semplicemente gli atti politici. Cioè, non c'entra niente nella bravura, nell'intelligenza, che ovviamente sono delle cose. Cose che non sono dimostrabili, no? da nulla, non è che si fanno dei test di bravura, dei test di intelligenza. Cioè, una persona deve essere giudicata a seconda degli atti politici che fa. Io, francamente, gli atti politici della Boschi non ne ho visti tantissimi. Pare che sia appunto l'ombra di Renzi, sì, la riforma, che è molto
quella
complicata.
È la cosa per la quale
assolutamente.
Lei è la donna più potente del governo.
Che, a mio parere, è una porcata inaudita la
riforma
del Senato.
Che uno
appunto,
può anche condividere, ma
questa è la mia giudizio. Per cui, una persona non la valuto la bravura, l'intelligenza. L'atto politico poi lo giudico. Per cui, la bravura e l'intelligenza, no. Franco, aggiunto un'altra cosa, Franco, no? Che non c'entra niente con quello che ha fatto il padre. Questo sì è un argomento, naturalmente, o no? Franco?
Sì, esatto, proprio quello.
Vabbè, allora?
Perché sarebbe una grande presa, perché nel panorama che abbiamo nel Parlamento, con tutte le figure che
vabbè,
abbiamo,
insomma, non
secondo
è che...
me è una delle migliori. E poi volevo solo fare un appunto, che lo Stato italiano è molto, molto poco forte nel far rispettare le regole e vige un'impunità a tutti i livelli e quindi non vedo perché lei dovrebbe rimetterci quando abbiamo uno Stato che si manifesta più debole di chi sbaglia.
Ciao.
Cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top.
La Zanzara.
Pulirsi il culo da gioie infinite, con foglie di zucca, di bietola o di vite. Quindi con te, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cacato. Evviva i cessi, sian benedetti, evviva i bagni, le toilette, sei gabinetti, evviva i campi da concimare, viva la merda, anche ho voglia di cagare. E se parlo con demente, un petente, un ignorante,
Veronica da Ravenna.
Veronica da Ravenna, Veronica sì. da Ravenna. Vai, Veronica.
Buonasera, buonasera.
Dimmi,
beh, è
dimmi.
Simpatico sicuramente lei Cruciani, però purtroppo
sì.
spero tanto che Walter mi senta, perché non posso che
chi è
veramente
Walter?
Appoggiare.
Chi è Walter?
Walter è proprio il signore che adesso non so bene se è stato prima di me o
vabbè, un ascoltatore che è intervenuto prima, sì, un
esatto, quello che parlava della Confindustria, no?
Sì, del ancora con sta storia, cioè
lei ha ragione assolutamente, ma purtroppo lo sa meglio di
ma
me.
Ho ragione io o ha ragione Walter?
No, assolutamente ha ragione Walter.
Ha ragione Walter. Dunque, anche lei vuole fare una denuncia?
No, io non voglio fare una denuncia, spero benissimo che Walter sì. la faccia per me.
Una denuncia, però dovrebbe capire, me. Dovrebbe capire Walter.
Ma io capisco la provocazione.
No, ma dovrebbe capire Walter.
Bisogna
dove indirizzare questa denuncia, perché non si è
guardi,
capito bene
spero,
se alla RAI,
spero,
che ad Assindustria, alla
guardi,
televisione,
so,
eccetera, eccetera.
Ma spero che lo faccia.
Sì, ma per fare cosa?
La provocazione,
ma per fare
perché
cosa?
La provocazione può sicuramente aprire le
lei
menti.
Se lo fa il bidet?
Ma guardi, e lei se lo fa?
Ma io
probabilmente sì,
sì,
perché da quante ore che lo dice. Ma soprattutto,
sì.
a chi interessa?
A lei,
lo vogliamo dire?
Questi sono argomenti che non competono a lei. Se a lei non
certo.
interessa, non avrebbe nemmeno chiamato. Invece chiama, evidentemente le interessa l'argomento.
No, attenzione, a me non interessa che cosa fa sì. lei nel suo bagno. A me interessa quello
sì.
di cui parla.
Sì.
Perché nel momento in cui io sono in
macchina... Ho parlato del modo di pulirsi, del modo di pulirsi
finire?
Delle persone, capito? Del modo di pulirsi delle persone.
Così, e lei è intelligente, lo sa meglio
no,
di
no,
me.
No, ma io lo so, appunto perché secondo lei sono intelligente.
Ma allora posso appoggiare la scelta di Walter?
Ma puoi appoggiare quello che ti pare, Veronica. Appoggia la scelta di Walter. Quello manco sapeva dove denunciare la RAI, la cosa.
Speriamo che invece lo sappia.
Sì, sì, ma io lo do io, se vuole le cassette.
Che la pensa esattamente come lui.
Vabbè,
punto.
Bravo, facciamo un applauso a Veronica, che ha avuto il suo momento di notorietà. Vai, applauso. Andrea da Torino, vai!
Che parlo in radio, però ho sentito la trasmissione venendo dal lavoro in
sì,
macchina e
sì.
non potevo proprio dire, oh, italiani svegliatevi. Ma io volevo dire, se il padre della Boschi è una persona così onesta, di origine contadina, che a me non
sì.
me ne frega proprio niente, però sicuramente è un coglione con rispetto parlando.
Perché?
Ma com'è possibile che un uomo... che si è fatto, e non credo che sia un coglione, perché dagli ha impiegato è diventato vicepresidente di una banca,
sì.
seduto in un consiglio di amministrazione vicepresidente di una banca, non si è accorto mai di nulla,
scusa,
è una persona onesta.
Scusa Andrea, però quelli sono i problemi che riguardano il padre della Boschi, no? Cioè le sue eventuali responsabilità nella frode, nella truffa, chiamiamola così, che è stata perpetrata.
Rispondevo al ministro in televisione,
no.
che mi sembrava di sentir Paperino.
Insomma, quello però è un altro discorso. Allora, le responsabilità del padre dal punto di vista penale, dal punto di vista amministrativo, nel suo ruolo di vicepresidente e di amministratore della Banca Etruria, ha subito anche una multa insieme ad altri di 144.000 euro, saranno accertate in un'altra sede. Cioè, il ministro
quindi
oggi ha detto...
proprio così buono e onesto e noi italiani...
Ma non lo so, quello non lo so.
Questa bontà in famiglia ci interessa molto poco.
No, ma quello
su questo
lei ha ragione. Cioè, su questo l'ho detto all'inizio della trasmissione, il fatto che... la Boschi è andata in televisione a parlare della bontà del padre, il padre
allora.
Persona onesta, i 5 km all'andata, i 5 km al ritorno, l'autobus per andare a lavorare, sono tutte
sì,
cose
strano.
Belle, meravigliose, perché dai, che danno un'immagine di una famiglia che viene dal basso e sicuramente una famiglia che si è fatta dal basso, eccetera, 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 anche se immersa nella realtà politica rossa e bianca della Democrazia Cristiana insieme, su questo non c'è dubbio.
Ma io
però aspetti però,
certo.
Però tutta questa roba qui, da qui di cui è stato ammantato il discorso della Boschi, sinceramente non ce ne frega niente, perché non è quello il punto è
non è politico
il punto
discorso,
è
certo.
le responsabilità del padre che verranno accertate però in sede penale e nelle
sì,
cause.
Ma io penso che ci sia una responsabilità morale della Boschi
in
io
che cosa
che
morale
dimettersi,
morale che vuol
dimettersi.
Dire morale che vuol dire
ma morale perché non dovrebbe. Io penso che rappresenta un ministro, rappresenta il governo, dovrebbe dimettersi.
Vabbè,
soltanto
per il padre,
il fatto
solo perché
che
il padre
gli italiani la... possono pensare, scusami, che abbia copiato, come il ministro tedesco che ha copiato gli esami
abbia,
cioè, per il solo fatto che
ha appunti di suo papà sulla scrivania, e non mi vengano a dire che non parlo.
No, no, ma ho capito benissimo il tuo discorso, Andrea. Il tuo discorso è molto semplice. Per il solo fatto,
la famiglia unita, no? Si sa tutto e si parla di tutto a tavola.
No, beh, Andrea, però parlare non è un reato, e non è nemmeno una colpa grave. Allora, per il solo fatto, il tuo ragionamento lo capisco, perché molti italiani lo pensano. Per il solo fatto, secondo me, molti italiani, anche dai sondaggi si vede, cioè, per il solo fatto che lei abbia una situazione così delicata a casa. Si doveva, non doveva nemmeno partecipare a quelle riunioni preliminari, doveva forse dire qualcosa prima dei provvedimenti. Effettivamente, forse questo è stato un errore del governo, quello di comunicazione, cioè doveva essere tutto esplicito sin dall'inizio, invece le cose sono venute alla luce dopo. Poi c'è la situazione patrimoniale della famiglia Boschi, che ancora non è del tutto chiara. Ciao. Amici miei, caro Parenzo, ritrovo una persona che è stata con me agli inizi di questo percorso, che chissà dove mi porterà, chissà dove ti porterà, per altre vie, eccetera.
Esatto.
Esatto, che cosa?
No, esatto, benissimo.
Cosa?
Finora tutto bene, avanti.
Cosa esatto? Non ho capito.
No,
cosa
esatto.
Esatto. Allora, la persona, con una persona che è ai nostri microfoni oggi, che ha scritto un libro che
mi
si chiama...
Mi raccomando il linguaggio ora.
Sì, cioè,
è una signora.
Ma non ti preoccupare, io sai che sono camaleontico, non ti preoccupare, sono camaleontico. Sì, tu non conosci Mirta, mi conosce da più tempo di, te, sa che posso essere camaleontico, non ti preoccupare. Oh, ma non è che posso ricevere i rimbrotti da te, eh? Cioè,
certo.
non ricevo una lezione da nessuno.
Devi essere molto educato.
Sì, sì, sì. Ha scritto un libro che si chiama Madri.
Oh, molto bene.
Perché saranno loro a cambiare il nostro paese, che è un inno alle donne, alle madri di questo paese, che hanno avuto delle storie da raccontare. Rizzoli, lei si chiama Mirta Merlino. Ciao cara Mirta, come stai?
Ciao mio camaleontico amico, come stai?
Bene, molto bene, molto bene.
Come sei, Mirta? A casa?
Allora,
sulla poltrona?
Sul mio letto, con i piedi, vedi, sui cuscini, perché io, dato che faccio una diretta quotidiana, sono una donna particolarmente usurata, il venerdì sera sono uno straccio.
Come gli operai come gli operai dei metalmeccanici di Pomigliano.
Io vorrei essere messa nelle liste dei lavori usuranti, infatti, ve lo dico così ufficialmente.
Vabbè, lavoro usurante, dai, adesso non esageriamo.
Stanca, come fai?
Adesso non esageriamo, non mi dare subito, no? Non mi dare subito l'occasione di...
testimoniare che non solo sto in piedi tutta la mattina, ma in piedi sui tacchi.
No, che
sì,
tu,
no, quello
che
allora, no, è vero, ma poi
sì, vabbè, però non è usurante stare sui tacchi.
No, ma come? I lavori di testa, no, sono
non mi dire
usuranti.
Che è usurante stare sui tacchi, dai, su Mirta, adesso non mi puoi. Non
no,
mi puoi
dire. Allora, posso dire, per carità, facciamo un lavoro meraviglioso,
però non è usurante.
Non so dove ci porterà, come dicevi tu,
esatto.
È un lavoro meraviglioso, divertente, adrenalinico, dopodiché andare in onda per 2 ore e mezza tutti i giorni
è faticoso. È molto
faticoso. Non è una cosa da poco, ci vuole il fisico.
A che cosa possiamo paragonarlo questo lavoro, diciamo, andare in onda 2 ore e mezza tutto ogni giorno, preparare. Poi mica solo 2 ore e mezza.
Come fare lo sportivo, cioè tutte le volte che fai una cazzata la paghi, nel senso che se ti vai a letto un po' più tardi, se bevi un bicchiere di vino,
quello è vero,
cioè,
quello è vero,
devi essere sempre perfettamente in forma, perché devi avere tutti i riflessi pronti, perché stai per 2 ore e mezza comunque in diretta,
come un medico, no? Come un medico, quasi come un medico, diciamo, quasi come un medico,
ma anche come un grande avvocato che fa una ringa di 4 ore,
è uno che
insomma
è
suda,
è
concentrato.
Vabbè, comunque adesso sì,
parliamo di madri, perché sai che Parenzo è un grande esperto, un cultore della materia?
Sì, è un cultore della materia, perché cosa? Perché dici?
Delle madri.
Sì, delle madri, nel senso di che rimorchia le madri, dici?
No, nel senso che lui crea madri, produce, ma non saprei come dire.
Questo non me l'aspettavo. Non è che io da solo, però, Mirta, produco madri. Diciamo
che è molto veloce nel produrre.
Le donne che lo incontrano spesso diventano madri.
Cioè, vuoi dire che è un famoso ingravidatore? Come si
l'ha
può dire
me, in modo migliore?
Sì, però è brutto, non è poetico. No, io penso che invece lui, come dire, scova il senso di maternità che è in una donna e lo tira fuori.
Zac, subito così, subito lo tira fuori.
Immagine pazzesca, però questa.
Quello tu lo sai che Mirta è molto più popolana di te, caro Parenzo.
Non
c'è
dubbio.
Mirta Merlino, condividiamo una cosa. Non è un segreto.
È difficile da capire. Vedi, anche
no,
Mirta adesso suda freddo.
No, ma non suda freddo, più è abituata a tutto. Ma io è molto meno di te. Sei più in imbarazzo tu che per Mirta.
Io su certe discussioni sono imbarazzo.
Ma no, per Mirta è una
discussione che si è svolta
ascolta prima.
Ma abbiamo discusso di una cosa fondamentale.
La signora Merlino non ha ascoltato.
No, magari ha ascoltato il bidet, il modo di lavarsi.
Il tema che tu hai introdotto.
No, ho introdotto, è intervenuta una proctologa che ha dato delle.
Fammi sentire perché sono popolana, che mi interessava molto l'analisi di Cruciani.
No, è intervenuto, tutto è nato da questa cosa qua. È intervenuto un ascoltatore, anzi, un'ascoltatrice donna, madre magari.
Un medico.
Come quelle che ci sono nel tuo libro, un medico, la quale ha detto che non ci si può pulire quando si fa il bidet, non ci si può pulire con le mani, ma ci si deve pulire perché altrimenti si rischia di fare. E ha affrontato un argomento su cui sono intervenute valanghe di ascoltatori, cara Mirta. Valanghe.
Cabroso lo definirei.
Ma no, ma è un argomento di cui si occupano tutti perché tutti si lavano, capito? Tutti, Parenzo non lo capisce. Parenzo non lo capisce.
Ma no, io non voglio trattare questo argomento.
Non vuole trattare, che vuoi fare? Cioè, adesso, capito? Siccome si deve preparare la nuova avventura cairiana, vuole tenersi un po' lontano
da. Va bene,
scusami,
parliamo del tuo rapporto con la maternità.
No, no, brava.
Volevo chiederti una cosa, però, esatto. Volevo chiederti una cosa. Io ti ho definito, perché il tuo programma, che è L'area che tira, io lo vedo ogni giorno, come sai, ogni tanto ti mando dei tweet.
Sì,
perché mi prepara, mi prepara.
Sempre la... in perfetto disaccordo con Parenzo, poi sei. Quella
sempre,
è una cosa che mi colpisce sempre.
Sempre. Soprattutto, soprattutto lo guardo perché mi dà un'idea di quello che sta succedendo. No? Certo, nel mondo della politica, ma non solo nel mondo della politica, la cronaca c'era. Però io ho una definizione per te. La prima volta che ti incontravo te la volevo dire, però te lo dico oggi. Che è questa. Cioè, tu sei una populista col tailleur firmato, è straordinario, non è una cosa negativa, guarda, perché tu sei, hai avuto la capacità, la capacità di trasformarti da persona che frequenta l'establishment, poi però sei anche una che parla con quello accanto, là, con quelli che invidi, quei signori là dietro che sono dei popolani, poi ecciti anche tu un po' la folla, non sei del dentro,
non eccita
però
nessuno,
ogni tanto sì, eccita la
folla,
casta,
no, non
la
è populista,
casta, sì, la
quello.
Casta, la vergogna, racconta. La politica, però lo dici anche con quest'aria, capito? Questa è una vergogna. C'è la politica. Andiamo in Sicilia dove è uno scandalo, la regione siciliana.
Lo dico educatamente. Ah, ma sì, questa cosa che tu dici, vedi che tu mi conosci da tanto tempo, cioè del vero, nel senso che io anni ho fatto le giornaliste economiche, ho lavorato con Minoli, ero molto dentro, diciamo, delle regole, dentro un binario. Poi a un certo punto, quando è cominciata questa esperienza della diretta, sempre più lunga, mi sono resa conto che io tiravo fuori me stessa completamente, senza filtri, senza freni. Inibitori, dicevo quello che pensavo, come dire, tiravo fuori Mirta, ma non ce l'avrei mai fatta, e quindi in effetti sono molto cambiata, è vero, in questi anni mi sento molto più in sintonia.
Prima facevi le interviste ai potenti, diciamo, no? Alle persone che contano l'economia, e poi invece ti sei messa a parlare di quelli che rubacchiano la regione Sicilia, per carità, scandali pazzeschi.
Ma tutto, la verità è che il fatto di stare sempre in televisione tutti i giorni, sentire gli umori, parlare con le persone, fare i servizi, ti dà, io penso di avere un grande termometro di quello che c'è attorno a me, per me lo sento molto, cioè ho una sensibilità quasi epidermica.
Senti, ma tu se fossi stata al posto della Boschi ti saresti dimessa?
È molto difficile da dire questa cosa.
No, ma secondo te, allora, la domanda diretta è quella che ha fatto un ascoltatore prima a Parenzo, secondo te si doveva dimettere, sì o no? Lui ha detto di no, io sì, tu che dici?
Sì, io penso che lei non si possa dimettere, perché se si dimette da Boschi non è un ministro.
Quello lo sappiamo, ma secondo te si deve dimettere o no?
No, ti spiego, la Boschi è il governo Renzi, è il simbolo del governo Renzi, la Boschi è il braccio destro, cioè la dimissione della Boschi potrebbero distruggere l'avventura di Renzi, tu capisci che la responsabilità è molto grande.
È d'accordo, ma secondo te si deve dimettere per quello che è emerso finora, oppure ancora non ci sono, diciamo, i motivi sufficienti per dimettersi?
Io sono contraria sempre a queste robe un po', come dire, giustizialiste delle dimissioni.
Non si deve dimettere.
Quello che tu hai detto prima però è molto vero. La cosa che a me non piace di questa vicenda è che le cose vengono fuori pezzetto a pezzetto. Cioè, perché la Boschi 15 giorni fa non ha fatto una bella conferenza stampa e ha detto signori, cosa qui.
Mio padre guadagna tot.
Penso di aver fatto il mio dovere al meglio, volevo dirvelo prima però, non che ogni giorno tiriamo fuori in 2011, 2014 le azioni, non
cioè
le azioni,
c'è stato bisogno della mozione di sfiducia, però alla fine la domanda dell'ascoltatore era molto chiara, la rivolgo anche a te, si deve dimettere sì o no?
Per il momento no.
Pubblicità.
Beh ragazzi, io quando ascolto la Zanzara mi sento libero, mi sento una persona libera.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
La
zanzare, Uakbar, a zanzare, Uakbar.
E tu lo sai, Parenzo, che Zanzare Uakbar è diventata la suoneria di un cellulare, cara Mirta. La suoneria di un cellulare.
Vorrei farvi complimenti a voi due, perché avete più pubblicità di me, che è tutto dire. Complimenti vuol dire che avete molto successo, bravi.
Questo deve far notare i nostri editori per alzare gli ingaggi.
Mirta Merlino.
Ma che madre è Mirta Merlino?
Quanti figli hai, innanzitutto? Ma possibile uno figlio? Quanti figli hai?
Ne ho tre.
Tre figli.
Che mamma è Mirta Merlino? L'autrice?
Che domande è?
Ma che domande
quello.
Sono?
Una domanda alla porta a porta.
No, ma ha ragione, io il libro parte da quello. Il primo capitolo sono io, sono partita dalla mia maternità. E dato che sono come tutte le madri piena di dubbi, di paure, di paura di sbagliare, vabbè, di fragilità, per me gli incontri con queste madri sono stati molto importanti, perché ho ridimensionato tutti gli incubi.
I tuoi problemi, diciamo.
Di avere dei figli ti pone, no? Tutte le cose che di cui pensi devono essere.
Ma secondo
grado.
Te io prima o poi mi fidanzerò?
Ma che ci dicono le madri queste?
Sì.
Dovrei pure fare un figlio, perché quello è un miracolo.
Quello l'ho fatto,
cioè,
quello l'ho fatto. Ho 10 anni, ha 10 anni mia figlia, però vabbè, un
no.
po'. Sì, ha 10 anni. Sì, c'ho mia figlia che ha 10 anni, cara Mirta. È da un sacco di tempo che non ci sentiamo,
vedi,
però mia figlia ha 10 anni.
Vedi, è basita.
No, ma c'è un episodio.
Anche Mirta,
c'è un episodio.
Ma l'idea che un uomo come te possa sempre basita.
È basita. Allora, con Mirta Merlino abbiamo iniziato a fare una scuola di giornalismo tanti anni fa. Parliamo di 22 anni fa ormai. 22
abbiamo
anni.
Fatto l'esame di giornalista insieme.
Abbiamo fatto l'esame di giornalista insieme, quello dopo. Prima, dopo. Prima abbiamo vinto un concorso alla LUIS. Pensate il caso, no? Un concorso alla LUIS insieme. Solo che non ce l'ha.
Bravi, mamma mia.
Sì, siamo arrivati proprio i primi in quel concorso.
I primi.
Solo che il problema è che dopo aver fatto versare i nostri genitori anche credo la prima rata, la prima rata di quella scuola, dopo un mese ci siamo talmente rotti i coglioni di stare in quel posto, detto con tutto il rispetto, che
non è un linguaggio da LUIS questo, ti vede, però andiamo avanti.
Che siamo scappati a gambe levate, mi ricordo che scappavamo col motorino.
Voi due insieme.
Sì, bravo.
Scappavamo insieme da questa scuola di giornalismo, basta, non ne possiamo più, che facciamo? Io poi ho iniziato a lavorare indipendente, lei altre cose ha fatto e non ci siamo certamente pentiti, per carità, poi va bene tutto. Senti, io voglio capire una cosa, Mirta, ma tu
racconti questo per lasciare intendere che hai, come dire,
niente, ma perché devi sempre
non lo so, perché
sei
tu sei così,
stavolta,
sei...
No, non lascia intendere niente, perché sono una ragazza fierissima.
Vabbè, appunto, che c'è, allora, all'epoca magari poteva essere anche no non è successo mai niente,
distanze anche dall'epoca,
non è mai non sta prendendo distanze,
ma è evidente. Ha ragione, prendere distanze fa bene. Fa bene a prendere distanze,
guarda che non avrebbe nessun problema a dirlo, ma non è successo mai nulla, niente.
Ma ti credo, dillo forte e chiaro. Che
ma ho
roba...
tante amiche che sono pazze di lui, Parenzo, te lo devo dire.
Capito.
Sì, amiche.
Ma certo, amiche. Certo.
Amiche, che amiche. Sono
ma hanno il gusto,
di Cusani,
hanno
sì.
il gusto dell'orrido.
Anche sì, anche sì. No, però scusa, è intervenuta.
Strano,
adesso,
una persona così per bene deve
ti assicuro,
avere
Parenzo,
per bene,
non l'ho fatto apposta. È intervenuta la proctologa per precisare delle
ancora
cose.
Ancora costa.
Ma ha chiamato, ma io che devo fare? Mirta, possiamo. Adesso, la signora proctologa di Verona. La signora di Verona che fa la proctologa. La proctologa Paola, anche madre, credo. Paola, sei madre?
Ma questo non le riguarda.
Vabbè, adesso che c'entra, madre? Adesso, non ho detto no.
Allora, io ho chiamato adesso per farle una precisazione.
Non ti ho chiesto se sei parente di Totò Riina, cioè ti ho chiesto se hai dei figli, eccetera.
Sì, sono madre.
Sei
certo,
madre, bene, è una precisazione, dai.
Ecco, allora, volevo semplicemente dire questo, che se io avessi avuto un paziente che mi descrive le manovre che lei ha descritto, non avrei dato la risposta che ho dato a lei, ovviamente.
Vedi. Qual è? Non
avrei
ho capito.
Detto, vediamo.
Sì, vediamo. Ma non ho capito... Non ho capito le manovre.
Prende le distanze anche la proctologa.
Ma da che cosa?
Peraltro.
Da che cosa? Non ho capito.
Da te prende le distanze.
Ma io non ho detto nulla. Io ho detto semplicemente che utilizzavo le mani.
Lei ha descritto le manovre che fa. Punto.
Ma sì, ma non è che. Adesso, non
bene,
è che ma ho descritto le manovre. Le manovre che faccio nel pulirmi il sedere quando vado in bagno.
Certo,
punto e basta.
Certo, che capita a tanti pazienti.
Ma non sono pazienti, io non sono malato, cioè non so...
Beh sì che sei malato, parli di queste cose, sei malato, è evidente.
Quindi io le ho dato una risposta pensando che lei non sia malato.
Ah, ma infatti
ma
non
è malato,
so.
Dottoressa, è malato, lo sappiamo tutti, lo sa Squinzi, lo sa Napoletano, lo sanno tutti che è un malato Cruciani,
ma io
solo
non
lei, dottoressa.
Sulla malattia di Cruciani.
Ma io non ho capito, ma non ho capito una cosa, ho semplicemente detto non una cosa strana, siccome Parenzo non sta
strano.
Non è strano,
la gente si lamenta se deve fare quelle manovre.
Io non ho detto niente di particolare, ho detto semplicemente
abbiamo capito.
No, Paola,
penso che lei abbia un problema.
Vabbè, ma questo certo, brava dottoressa,
da fare i suoi, ecco.
Sì, per carità, io sinceramente, siccome ho detto una cosa molto chiara, per chiarire, sennò siccome adesso passo per pazzo, ho detto una cosa chiarissima, signora Paola, lei che fa la proctologa, ho detto quando lei è intervenuta di sua sponte, e la ringrazio per questo intervento,
sì,
che
ma
ha fatto,
io sono intervenuta per dire che i politici di solito le sparano ad Ambera, appunto.
Ma non lo so, è lei che ha detto una proctologa e poi è andata avanti nel discorso. Però io ho semplicemente
faremo
detto
una commissione d'inchiesta su come si
Davide,
fa.
Davide, mi lasci condurre per favore. Scusa. Allora, ho semplicemente detto una cosa. Ho detto che per pulirmi il sedere, argomento da lei introdotto, non da me, io non utilizzo, come ha detto lei, il piccolo innaffiatoio, la salvietta, eccetera, eccetera, ma solamente le mani. Non mi pare di essere malato da questo punto di vista.
No,
non mi pare, credo.
E
va bene, allora sarò malato.
Semplicemente le persone
utilizzano altre cose, non utilizzano solo le mani.
Rallegrano.
Ma no, ma io non
semplicemente si fanno controllare.
Ma io non mi devo far controllare per questo, le posso assicurare. C'è pieno di persone che mi stanno chiamando adesso dicendo anche io mi pulisco in quel modo. Saranno tutti malati. Che devo fare? Comunque, io la abbraccio e la ringrazio tantissimo di questa conversazione di stasera. Sì. Le voglio anche bene da un certo punto di vista. Non si offenda. Non deve...
Ma la proctologa è tipo che si occupa di gente malata di coprofilia?
No, la proctologa è, lo spieghi lei Paola, alla signora Merlino, che è la conduttrice di un programma che si chiama L'area che tira, che lei forse conosce sulla 7, che di che si occupa lei signora Paola?
Di proctologia.
Sì, no, so capito, però in termini un po' meno scientifico.
Uno va su Google e mette proctologia.
Vabbè, ma no, ma facciamolo spiegare a Paola, scusa, Mirta, lo voleva
ma
sapere.
Ma perché ve lo devo spiegare?
Ma scusa, sei intervenuta Paola, spiegalo.
Proctologia, è una donna molto Paola, appunto.
Vabbè, dice è una donna molto riservata, ma infatti non è che sto chiedendo altre cose, sto chiedendo semplicemente la proctologia e cosa consiste, non mi pare di chiedere delle cose.
Ma gliel'ho già detto la prima volta.
Ma ho capito, ma patologie dell'ano. Benissimo, grazie Paola. Ah, grazie.
Okay. Buonasera.
Grazie, buonasera. Cioè, Mirta, Parenzo si vergogna di questo argomento.
Beh,
io
sì,
è una cosa che non capisco. Mirta si è divertita tantissimo, per esempio.
Cioè,
si è divertita come una matta. Si è divertita come una matta.
Perché lei ti sente.
Giuseppe, penso che dobbiamo fare una cosa noi tre insieme. Dobbiamo mandare degli auguri pazzeschi,
a chi?
Un bocca al lupo pazzeschi.
A chi?
A Vittorio Sgarbi.
Ah, sì, sì. Vittorio abbiamo avuto anche oggi.
Ci ho parlato oggi.
Noi pure.
Dal solettino d'ospedale.
Sì?
È gasatissimo, sostiene che anche la sorte si è innamorata di lui.
Sì?
E quindi lui non corre alcun pericolo.
Sì.
Lunedì si opera, si fa un'altra piccola operazione.
No, si opera domani, si opera domani.
Ah, domani.
Aggiornamento.
Mi ha giurato che lunedì mattina si collegherà dal letto d'ospedale con l'aria che tira, quindi non mancate.
Lunedì, beh, stupendo, ma lunedì se non esce, se non esce, perché può darsi pure che esce.
Se lo collego da dove sta, lo collego.
Sì, collega. Oggi ha fatto una cosa pazzesca con la D'Urso là, con la cosa. Ma tu da grande vuoi fare più Vespa o Barbara D'Urso? Bellissima domanda
Vespa.
Questa. Più
vorrei
Vespa.
Dire, ti do una notizia.
Dimmi.
Nel libro di Vespa sulle donne di potere in Italia.
Sì, ci sei pure tu?
Vespa mi dedica un capitoletto che titola così: Mirta Merlino, virgolette, la Vespa in gonnella. Non so se è un complimento, ma è successo.
Ma io, infatti, guarda, mi ero segnato una cosa senza aver letto il libro di Vespa, perché questo non leggo i libri di Vespa, ma è mica per Vespa, perché non c'ho tempo di leggerli. Che è Vespa in gonnella, più Vespa o più Barbara D'Urso, più Vespa. Vabbè, questa è una risposta.
Senti, ma tu
Salvini lo voteresti mai?
No, votarlo no, però mi sta veramente simpatico a me Salvini, devo essere sincero.
E Grillo lo voteresti?
No, nemmeno.
Io
sai che purtroppo in questi ultimi tempi la voglia di votare.
Ma non fare come Mentana che dice che non va mai a votare.
So che è una cosa brutta, però forse ne vedo troppo da vicino alla politica. Io sono tutti i giorni immersa in queste robe qui, non ho gran voglia di votare.
Però Renzi l'hai votato,
No.
Non l'hai votato manco Renzi, manco una volta.
No.
Bersaglio,
no.
Quando c'è stato 2013,
non
chi
ho votato? Votato nemmeno per il sindaco di Roma, quando ho fatto Marino, cioè è un po' che non voto.
Sei sulla strada di Mentana. Ma io invece dico sempre.
Però è vero che chi conosce la politica poi dopo.
Ma io dico invece sempre quello che voto, non me ne frega niente. Tanto il mio voto finisce, il voto di tutti dovrebbe essere così. Inizia e finisce nel momento in cui vai a votare. Per cui non. non è importante. Io in quel momento mi sento di votare qualcuno.
L'ultima volta che ho votato con entusiasmo è stato per Emma Bonino, che però mi faceva molto ridere, perché quando io dicevo che mi vota, la votavo, che tanto inutile, cioè a me mi amano tutti e non mi vota nessuno, diceva sempre amatemi di meno e votatemi di più. Cioè, aveva ragione, perché lei è una che ho votato con vero entusiasmo, però appunto alla fine loro non prendono mai voti, quindi sai, su quelle cose un po' così, un po' a perdere.
Va bene, ciao, a presto, un bacio,
ciao.
Baci, abbracci, ciao,
piacere,
ciao, ciao,
ragazzi,
ciao Mirta, ciao, ciao, ciao. Allora, Cesare Torino, vai, 800-24-00-24, grande puntata stasera, Cesare, vai.
Grazie per avermi dato voce. Allora, semplicemente volevo dire una piccolissima cosa, volevo capire come mai Parenzo, ogni volta che tu ti esponi, perché ti esponi direttamente questa sera, non si può parlare di cacca, che è la cosa che fa anche Marchionne, penso, Squinti, tutti, e tutti tiravano,
tutti,
no?
Tutti. Vabbè, ma preso, che... stasera gli è presa così, cioè,
no,
manco,
ma io
gli è presa così,
non mi è presa, è una convinzione, ma insomma,
ma che cosa, ma
no,
non è
ma
un tema,
carità, ma
non c'è non c'è tema, c'è da girarci intorno,
ma
giocarci, ridere, scherzarci,
allora,
ma che vuol dire,
dopo un po' mi fa volgare, però perché,
ma volgare cosa, la pulizia del culo, ma è una cosa incredibile, ma dov'è la volgarità nella pulizia del culo?
Mi fa schifo il tema, ma posso avere la libertà di dirlo, a te piace, a me non fa ridere, non mi piace. Ma è un parere, ma è un parere, ma non occorre discutere.
Tra l'altro, ne parlano cioè chiunque, grandi
ma io non
artisti,
ne parlerei,
grandi
però.
Artisti,
ma che c'entra,
almeno una volta al giorno, a meno che una persona non abbia dei problemi, va al gabinetto.
Bravo,
e ci
lo
va,
sappiamo, non mi serve
Obama.
Lei che me lo ricordi, però.
Okay, no, ma io
nelle telefonate
ricordo,
che arrivano per ricordarvelo, francamente.
Io glielo ricordo perché.
Beh, fa bene, ma non mi serve che me lo ricordi, perché
ma
lo
no,
so.
Perché magari lei
è nato imparato, è nato imparato.
No, è una pratica che mi capita, diciamo.
Ma lei non ha
tutti,
superato
no?
Magari la fase fecale. E
io,
bisogno...
a differenza di altri, l'ho superata, è per quello che non ne parlo.
Ecco,
è
allora,
esattamente per quello, perché l'ho superata.
Quello che mi stupisce non è questo l'oggetto, perché quando. Chiamano due persone, una della Confindustria, se siete in Confindustria, che denunzierà, allora denunzi tutti noi, mi piace la Z di denunziare. Come mai lei si trasforma in un mimo e non dice più nulla?
Perché non dico il mio parere, non dico la
perché
mia opinione.
Perché non si espone quanto cruciale?
Perché se non condivido una cosa dico che non la condivido, non è che
ma
devo
stranamente
esprimere più.
Lei non la condivide mai quando...
Dipende
qualcosa.
Ma dipende, quando si attacca su altri temi posso condividerla, ma
no,
su questo
no. Io vedo che lei mediamente lascia
dipende.
Cruciani ad andare
ma
a
io su questo tema non lo condivido il tema, quindi
grande,
vabbè.
Ma vedo che lei ha quell'atteggiamento.
Ma io non condivido il tema, fine.
Ma non c'è tema,
ma no, questo modo di condurre la discussione su questa roba non lo condivido, posso dirlo? Sì, e quindi
no,
lo dico,
però
ma
lei
non...
mi ricorda molto l'outlet di Radical Chic, cioè
ma non c'entra niente
la
Radical.
Sì, ma tanto,
vuole,
tanto non ti preoccupare,
se
che tanto
vuole le spiego
la settimana prossima
dettaglio...
ti propino una settimana di bidet. Giancarlo
bravo,
da Siena.
Bravo, bravo,
non ci
facciamo
sarà.
Così.
Chi se ne frega,
facciamo
Giancarlo
così.
Da Siena.
Se così non
Cruciani,
ci
bene.
Cruciani.
Rinuncio una parte dello stipendio,
sì, certo, non ci sono.
Giancarlo
ci sono
da Siena.
Cioè, su quello tutto non ci sono,
Giancarlo,
lo dico tranquillamente.
Vai, benissimo.
Cruciani,
non ci sarò.
Bravo. Giancarlo
se su questo
Siena.
Così non
ci
sarò.
Ci sarà sicuramente questo argomento perché arriva un
migliaia. Io non ci sarò, se c'è l'argomento
di telefonate.
E quindi
fai
non
quello
ci
che
sarò.
Ti pare, comunica ai vertici che non ci
sarà. Comunico
sarai,
che se il tema
di...
è quello lì non ci sarà.
Bravo, comunica
lo dico
quel cazzo che ti pare. Giancarlo
l'ho detto,
da Siena.
Io non ho nessun problema.
Ma fai quello che ti pare, non
te lo dico, se c'è questo tema non ci sarò.
Sì, bene. Giancarlo, dimmi.
E
non me ne frega nulla. Ma non ci sono.
Ottimo.
Posso vivere senza, diciamo, per fortuna, essendo ricco di famiglia, come si dice, no?
Vai Giancarlo, vai.
Oh, ciao Luciani, io sono un insegnante.
Sì, dimmi.
Mi sforzo tutti i giorni per far cultura con
sì.
i miei studenti,
sì.
con le persone che conosco,
sì.
per farli crescere.
Sì.
Tu fai cultura all'incontrario,
sì.
parli agli ignoranti.
Bene.
Non sai nemmeno
sì.
che cos'è una bancarotta fraudolenta.
No, lo so benissimo, è stato un lapsus, amico mio.
Non lo sai. Te hai dato voce ad un ladro
sì.
che non ha pagato i contributi ai propri dipendenti.
Ma guarda, se per questo abbiamo dato voce anche a cocainomani, a malati di mente, a...
Tu non ti rendi conto
sì.
che parli alla parte peggiore del paese.
Sì, invece la parte migliore sei tu, invece, però.
No,
la parte migliore sei tu.
È quella che
la parte migliore sei tu, vero? La parte migliore
la
sei tu, invece.
Io spero... spero.
Infatti,
spero
la parte migliore cuore. Sei tu. La parte migliore
io
sei
spero.
Tu.
Spero. No, io ti sto parlando della cultura.
La parte migliore per sei tu, infatti. Tu lavori nel mondo della cultura.
Ti hanno affiancato Parenzo.
Ma no, ma questo può essere una fortuna, certamente.
Ce l'ha.
Bene, ottimo. Invece tu sei la parte migliore del paese perché sei un insegnante. Invece chi ha frodato il fisco? C'è la parte peggiore che non deve nemmeno parlare. Bene, questa è la democrazia di Giancarlo da Siena. Ottimo, stupendo, meraviglioso. A lunedì, ciao.
Parenzo, non ti arrendere. Ricordati che la maggioranza silenziosa è con te. Noi siamo la sinistra della zanzara.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.